Mamma?
Dimmi.
Ciao.
Ciao.
Non ti sento bene.
Dimmi.
Come mai così lontana la voce?
Perché sono in camera da letto.
Dai, 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 fate partire questa trasmissione, su.
Sigla.
Adè, tre, il titolo è...
Lenny Cast. Esperienze, pensieri, incontri, radio e tutto quello che accade nella vita.
Charm, Kim Mahamanto. Arigusna.
Hari Hari Ball, carissime amiche e amici di Lennycast, ben approdati in questo nuovo episodio. Oggi vi offriamo l'ascolto dei punti salienti dell'incontro avvenuto lo scorso 24 marzo presso il Polo Civico Valle Cima di Cigognola, realizzato in collaborazione con l'Associazione Culturale, l'Officina delle Buone Idee e la Civica Biblioteca di Cigognola. Il titolo dell'incontro era Dialogo intorno alla poesia. Le ospiti erano Nora Calvi, Alexandra Firita e Anna Martinenghi, con la partecipazione di Viviana Gabrini e Barbara Albergati. L'occasione per la nostra cercatrice di poesia è stato quello di presentare anche il suo ultimo lavoro pubblicato dal titolo Faccio cose del secolo scorso. Noi di Lennycast abbiamo avuto la nostra inviata speciale sotto copertura che ha registrato questo evento e che, come ho detto prima, vi proponiamo alcuni momenti. 2 ore sarebbero improponibili. Ma non per noia, ma per l'eccessiva lunghezza. Nessuno ascolta dei podcast così lunghi. Così, lavorando di tagli e cuci in maniera meticolosa, sono arrivato alla realizzazione di questa puntata, che vuole essere, nel suo piccolo, un souvenir dell'incontro per chi, come sottoscritto, vive a centinaia di chilometri dal luogo dell'evento. Concludo con una piccola curiosità. Parlando di cose del secolo scorso, quello che da qui a poco sentirete è stato registrato usando un registratore analogico a cassetta, per cui l'audio ha un suono un po' vintage. E un grazie particolare va a Federica Bellinzona, l'erbaccia golosa, per essere stata mia complice ed inviata sul campo a registrare questo evento.
Vi ricordo la nostra pagina Facebook. Lasciateci un mi piace e dove potete commentare ogni episodio ed interagire con tutti noi. Inoltre vi ricordo che questo, come anche gli episodi delle stagioni precedenti, sono disponibili sulle maggiori piattaforme di...
Scusate, che cazzo sta succedendo? Perché si è bloccato tutto?
State ascoltando Lennycast. I hear something saying...
Ah.
the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ah, 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 ah.
Well, don't you know
that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang.
Hari Hari Bol, eccomi ancora qua, scusate l'interruzione, ma c'è stato un semplice buffer overflow ed il file si è bloccato. È partito il nostro jingle di emergenza, tutto può accadere e questa volta è successo. In 5 anni non è mai capitato nulla. Vi chiedo umilmente scuse e adesso riprendiamo il nostro programma.
Lenicast.
28 anni nel XX secolo, i successivi nel XXI fino a completamento. Scrive poesie, ma non è poeta, cerca poesia. Quando ne trova, il mondo diventa un posto migliore. Si vanta di aver scritto parole bianche su pagine nere, di aver partecipato all'antologia poetica Contatto durante il Covid-19, di aver vinto il premio Bukowski e il contropremio Carver. Il resto si vedrà. E da questo capite, e questa è la biografia che c'è in quarta di Faccio cose del secolo scorso, che Anna Martinenghi è una persona estremamente riservata, che infatti in realtà il suo curriculum è molto più ampio, ha vinto una marea di premi per film, drammaturgia, si scrive anche cose teatrali, ma lei è l'ultima, cioè non si dà valore più di tanto forse, e infatti io non sono qui come conduttrice perché noi fan della Martinenghi siamo le partigiane.
Faccio cose del secolo scorso, perché mi sono resa conto ora che è passato quasi un venticinquennio dalla fine del secolo breve e ce ne allontaniamo, lo vediamo chiudersi e cogliamo nel bene e nel male cosa ha significato quel tempo per noi, per quelli che ci sono nati, mi metto da questa parte, e mi sono resa conto che il significato che diamo al tempo è ciò che di noi stessi mettiamo nel nostro tempo che ci è concesso. E poi cominciando a guardare i linguaggi del Novecento, il bene e il male che c'è stato in quel secolo, il fatto che ora che siamo nel secolo ancora più veloce, abbiamo tutti gli strumenti per comunicare, il problema è la comunicazione. E poi, non secondario, il fatto che alcune cose che noi del Novecento abbiamo vissuto stanno letteralmente sparendo, quindi quando ho saputo che le buche delle lettere erano tolte dopo le cabine telefoniche, ho pensato che moltissimi gesti di conseguenza, il fatto di spedire una lettera, il fatto di averla scritta a mano, diventano una cosa passata. Quindi noi che l'abbiamo vissuto, che non avevamo, potevamo sparire, uscire di casa al pomeriggio e non essere più reperibili. Questa cosa nel 2000, soprattutto in questi anni, non è possibile. Noi adesso siamo super stimolati da notizie che ci arrivano, purtroppo quelle negative sempre per prime, da ogni parte del mondo, e non abbiamo il tempo di fermarci a riflettere. Viviamo una vita che è molto orizzontale, tutto ci arriva addosso, ma non c'è il tempo di fermarsi a riflettere, di essere verticali, come diceva Silvia Platta. E quindi io credo che, senza nostalgia, perché alla fine, essendo il significato che mettiamo in ogni attimo, è il presente che conta, ma avendo avuto l'esperienza di un tempo in cui non dovevamo essere reattivi, non dovevamo rispondere subito, non dovevamo rispondere a ogni messaggio, avevamo più tempo per riflettere. Ecco, prendo questa cosa positiva e quindi mi vanto di fare cose nel secolo scorso e questa cosa mi è avvicina molto alla poesia, che ha bisogno, per sua natura, di tempo, di riflessione e di profondità. Io porto in questo tempo veloce e incredibile una cosa antica, molte cose antiche, come la poesia, che ha un linguaggio lento.
Grazie.
A mio libero arbitrio ho scelto fuori posto, perché quando ho preso questo libro ho aperto e per caso è la prima poesia che mi è saltata alla mano e mi ci sono molto riconosciuta. Lo dico a quelli che sbagliano spesso, a quelli che chiedono scusa perché esistono, ai dimenticati delle feste, agli invitati per ultimi. Lo dico a quelli delle macchine di seconda mano, che ci azzeccano poco, che faticano troppo. Lo dico alle seconde linee, alle riserve, alle panchine lunghe. Lo dico a quelli che hashtag mai una gioia, ma che non mollano, a quelli che testa bassa e pedalare. Voglio dirlo a tutti noi che fuori posto è pieno di persone che continuano a pensare di essere sole. Qual è, e se c'è, una tematica dominante della vostra poetica?
Allora, anche per me la poesia è un gioco, ma perché sono stata nelle babysitter da bambina, molto piccola, 3 anni, 4 anni, erano le mie vicine di casa, che erano 3 maestre zitelle, 5, in pensione, quindi di una certa epoca di insegnante, che sapevano rapportarsi a me e mia sorella solo da maestra. Quindi i nostri giochi, il pomeriggio passava imparando l'alfabeto e per me era un gioco, io collego sempre la parola al gioco perché è stato così, è stato giocando, è stato facendo delle cose che mi divertivano, imparando prestissimo a leggere, quindi entrando la letteratura e poi leggendo tantissimo senza capire. E poi una lunga serie di buoni maestri, che sottolineo sempre, un maestro elementare, uomo, bravissimo, creativo, controllo, che ci faceva cantare, che inventava giochi, per cui io mi entusiasmavo, una professoressa illuminatissima alle medie che ci faceva leggere il quotidiano e scrivere una poesia ogni settimana. E mentre moltissimi si annoiavano, io trovavo quella cosa lì. Mia, molto mia, ho cominciato a usare la poesia per sistemare i pensieri, perché la poesia vuole che tu sottragga, non aggiunga, e, a differenza della narrativa. Per cui se un pensiero, un'emozione, un fatto riesce a tradursi in poesia, vuol dire che io ho messo distanza e l'ho un po' archiviato. Poi, crescendo, come è cambiato il rapporto? L'incontro con scrittori di un certo tipo, la Bibbiana, tutto l'entourage di Sdiario. Sdiario è stata un'esperienza collettiva di scrittura in cui scrittori di un certo peso, tra cui la Barbara Garraschelli, che è stata la fondatrice, hanno condiviso per molti anni delle esperienze di scrittura molto differenti. Quindi si impara moltissimo dall'incontro con quelli migliori di te. Quindi io credo di essere molto cresciuta con l'incontro con grandi scrittori e poi creandomi un percorso. A me piacciono i linguaggi, quindi ho tentato anche se per esempio le scritture tecniche mi piacciono, tipo la scrittura teatrale, la scrittura comica. Se avessi avuto un altro carattere mi sarebbe piaciuto fare il comico, e incontrando grandissimi maestri, non ultimo Riccardo Turati, che ho intervistato per l'Handicast, che è un autore storico di Zelig, nonché il padre di Tafazzi, che è del Novecento, si ricorda questa cosa, e che ho scoperto essere, oltre che un autore comico incredibile, e far ridere è una cosa molto più difficile che far piangere, ho scoperto essere anche un appassionato e appassionante poeta, quindi un po' tutto torna. Non lo so se la poesia cresce con me, sicuramente io cresco leggendo altri poeti. Dico sempre che con la musica ci facciamo delle playlist e dovremmo farla anche con la poesia, per cui incontrare altre voci anche contemporanee, ce ne sono molte, stasera stanno dimostrando che si ruba, si ascolta, è come andare all'opera, no? Alcune cose tornano sempre e poi ascolti heavy metal e poi, insomma, i linguaggi sono diversi, tutto contribuisce a dare forza a quello che ti piace, a quello che cerchi di trasmettere.
Quindi gli hashtag, come si usa dire adesso nel secolo nuovo, di Anna Martinenghi, sono less is more,
sì, assottrarre, sì,
relazione e playlist di poesie.
Esatto.
Ok. Facciamone tesoro.
Concordo.
Qualcuno mi ha detto che certo le mie poesie non cambieranno il mondo. Io rispondo che certo sì, le mie poesie non cambieranno il mondo. E quindi noi chiediamo a voi, a differenza di quanto scrive Patrizia Cavalli, la poesia può cambiare il mondo e soprattutto può essere salvifica?
Secondo me può essere di aiuto sicuramente, perché quando ti chiedono qualcosa e tu rispondi, dai sempre dei segnali di stimolo, di positività, e vedi che queste cose vengono recepite, vengono, se li portano con sé, se li pensano. Quindi sommando la lettura della poesia, secondo me, lavora nel tempo, a chi la legge, io tante persone che do le poesie, amici, mi ritrovano, mi dicono quel giorno mi sono messa a leggere, è stata un'esperienza particolare, mi porto dentro questo messaggio, sono contenta di questo, di quello, mi fa pensare, quindi vedo che tutto sommato, la poesia di tutto sommato, forse la cosa è ignorata in generale, ma si renda utile proprio a livello di pensiero, magari anche di comportamento, di serenità, sicuramente è un aiuto secondo me.
Non so se il mondo può cambiare, so che la poesia la rende migliore e a volte si tratta di un solo verso. Ci sono dei versi che portiamo con noi, io faccio sempre degli esempi, sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, Gandhi, oppure Nelson Mandela che in carcere aveva la famosa poesia Io sono il capitano della mia anima, o Emily Dickinson che dice Io I'm nobody, non sono nessuno, ed è la più grande poetessa che ha vissuto, o Sylvia Plath per me personalmente sono orizzontale, vorrei essere verticale, questo è, in questo momento è esattamente il mio obiettivo, vorrei essere verticale, vorrei avere una profondità, quindi la poesia a mio avviso ci aiuta a staccarci, lo vediamo in questo mondo di guerra, dove c'è la guerra non c'è la poesia. Quindi una società che si organizza, si struttura per dare spazio alla poesia è una società che si stacca dal livello umano che assomiglia di più all'animale nel senso della bestia. Se abbiamo un livello di persona che uccide un'altra persona e il livello di poesia, più strutturiamo la nostra società verso il bello, verso l'arte, verso la condivisione. Io sono sempre molto colpita quando vengo qua perché questi luoghi cambiano il mondo, questi momenti cambiano il mondo, le persone che gratuitamente mettono in condivisione. Quindi io credo sempre che ci sia una cosa molto concreta e non solo teoria, non solo belle parole. Possono forse non cambiarlo, ma renderci migliori. Io so, e questo ne sono sicura, che se dove non c'è poesia, dove non c'è bellezza, ci sarà sicuramente qualcosa di brutto che prende il suo posto. Di questo sono assolutamente certa.
Grazie. Allora, la poesia può certamente avere un impatto significativo sulla società e sulle persone, spingendole a riflettere sui temi importanti, ad aprire la mente a nuove prospettive e a provare emozioni profonde. Tuttavia è difficile dire se possa veramente cambiare il mondo nel suo complesso. La poesia ha il potere di ispirare e motivare azioni positive, ma è solo una delle molte forme di espressione artistica e di comunicazione che possono contribuire al cambiamento sociale. Quindi, sebbene la poesia possa svolgere un ruolo importante nel promuovere il cambiamento e la consapevolezza, credo che sia necessario il contributo di molte altre forze e azioni per poter realmente cambiare il mondo. Certamente può essere, la poesia può essere un'esperienza salvifica per molte persone, attraverso la bellezza delle parole e le emozioni che trasmettono la poesia, trasmette la poesia può offrire consolazione, ispirazione e conforto in momenti di difficoltà e dolore.
Ho scelto una poesia che si intitola Ladra. Sappiate che io rubo le stelle alla notte, le parole dalla vostra bocca, i colori della frutta al mercato. Se mi state accanto prenderò il profumo della vostra pelle, staccherò il colore dai vostri occhi e lo indosserò come abito da sera senza chiedere permesso. Sappiate che io rubo il freddo della neve, il verde di aprile, la luce bianca di giugno, i rossi di ciliegia, i bronzi di ottobre. Sono ladra, tutto della vita mi rimane addosso, campanelli di biciclette, le sfumature del buio, i carillon a vento. Sappiate che io rubo, tutto nascondo nella mia borsa per farne filo di nuova tessitura.
Allora, l'ultima domanda davvero, è tardi, lo capisco, però avere qui tre personalità di questo spessore ci rincresce veramente farle andare via. Quindi poniamo loro un'ultima domanda, che è questa. Quali poeti ritenete essere i vostri maestri?
E per quanto riguarda i maestri, voglio mettere nei... Li chiamo poeti, forse non è una definizione corretta, per me Collodi, Pinocchio e Alice nel Paese delle Meraviglie sono stati fondamentali, cioè per la poesia che ho trovato da bambina in Pinocchio e Alice continuando a leggere e a farla crescere con me è stata fondamentale. Io credo che con Pinocchio e Alice si possa comprendere il mondo, viaggiare su queste linee. E chiudendo, ma non appartiene solo all'infanzia, Gianni Rodari, tutta la poesia di Rodari, e poi moltissimo il linguaggio di poetesse importantissime. Abbiamo parlato di Dickinson quando Nora parlava di aver scritto per moltissimo tempo ed erano chiuse, era Emily, esattamente come la Dickinson, e più vicino a noi Sylvia Plath, Anne Sexton, Virginia Woolf, sono tantissime. Purtroppo i programmi scolastici si interrompono a Montale, ha saltato una domanda, ma con la Gabriele c'è sempre Montale. Ed è un peccato perché i ragazzi si perdono tutti un linguaggio vicino a noi, il linguaggio femminile, linguaggio di poeti contemporanei potentissimi, abbiamo detto Pasolini, Caproni, ne mancano tantissimi, è per quello che c'è un distacco, i ragazzi non arrivano perché i programmi ministeriali interrompono lì e se sono fortunati si fanno una playlist personale, ma in realtà manca ed è secondo me una mancanza importantissima da colmare. E tutti i contemporanei che incontro, le voci che incontro anche questa esperienza di stasera, che cioè, mi confermano che la poesia è un mondo, sembra sempre sta per morire, perché nessuno la compra, nessuno la vuole, nessuno la piglia, e in realtà è un linguaggio necessario, quindi si rinnova continuamente.
Per le donne è la prima linea di un campo di battaglia, nascosto, velato, esibito, profanato. I capelli delle donne sono una questione politica, il seno, il ventre, il seme. Una questione politica, una questione pornografica. Si fece una guerra per Elena, una guerra senza vincitori. Si fanno mille guerre, con bottini di stupro, con morti quotidiane, in cui tutta l'umanità perde se stessa. Ma da dove viene la vita non può che arrivare la rivoluzione.
Thank you. Lenicast.
E siamo arrivati alla fine di questo episodio. Vi ricordo che siamo disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming e venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook per interagire con tutto il cast. Come sempre, voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'umanità in un unico ed immenso grande abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Hari Bol.
This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Lady Black Mesa, that was a joke.